un'altra icona del nostro amatissimo calcio.
Sì, perché lui ha sempre pensato a segnare, a lavorare, ad allenarsi, pochi discorsi, pochi fronzoli e tanti gol. Dario Hübner, buonasera e bentrovato. Ciao Dario.
Ciao, buonasera a voi.
Mi sembra che questa sia la realtà della tua storia calcistica, no? Voglio dire, non è che sei stato uno che si è messo tanto a discutere, a pensare, a fare. Conoscevi una ricetta che era quella del lavoro, della dedizione, dell'applicazione, e ci hai costruito sopra una carriera, Dario. Questo è un dato di fatto che ti fa onore.
Ma sai, ai miei tempi non c'erano i social, non c'erano tutte queste cose qua, per cui una volta contava, come dico sempre, il rettangolo di gioco e dovevi dimostrare tutto là sul tappeto verde, dovevi dimostrare cosa eri capace di fare. Poi si parlava poco durante la settimana, ma si parlava tanto alla domenica, ecco.
Sì. Dario, a proposito della tua carriera, ci eravamo sentiti insomma diversi mesi fa e ci avevi raccontato della tua autobiografia e la sua imminente uscita. Mi chiamavano Tatanka, io il re operario dei bomber di provincia. Qual è stato il feedback che ti è arrivato dai lettori, dai tifosi, durante gli incontri che hai fatto e quello che insomma che ti hanno detto tramite social e ti è arrivato?
Ma guarda, la maggior parte delle persone che mi mandano i messaggi mi hanno detto che è un libro semplicissimo, un libro che si legge 2, massimo 3 giorni, è bello liscio, di cose semplici, cose normali, bellissimo, perché è un libro semplice, che racconta una storia semplice, bello, è un libro che si legge in maniera tranquilla, in maniera diluita, diciamo, abbastanza velocemente.
C'è qualcosa che hai riscoperto di te stesso all'interno insomma della stesura di quella che poi è la tua vita, però guardata con evidentemente uno sguardo più lontano nel tempo rispetto a quando quei momenti e quei gol li vivevi e li segnavi?
Ma sai, più che dalla parte calcistica, grazie a questo libro mi sono tornati in mente tantissimi ricordi da bambino, da quando avevo 8 anni, 12 mm-hmm. anni, 15 anni, 18 anni, per cui la mia infanzia che me l'avevo quasi dimenticata. Poi raccontando a Tiziano Marino durante il libro mi sono venute in mente delle cose che poi, sai, poi ti ricordi delle cose e automaticamente vengono fuori altre che me le avevo quasi dimenticate. Sinceramente quando fai i ricordi belli da bambina sono le cose migliori della vita, diciamo.
Dario, invece voglio portarti proprio sulla tua carriera che hai raccontato anche nell'autobiografia, e quando Dario Hübner insomma segnava e giocava nel Brescia c'era un ragazzo, uno dei tanti ragazzi magari di quel settore giovanile che stava cominciando a far vedere delle grandi cose e che oggi è diventato l'allenatore della Juventus, Andrea Pirlo. Ti chiedo se mai potevi pensare a una cosa del genere, che sarebbe accaduta così velocemente dopo la fine della carriera di Andrea Pirlo, perché c'è chi fa 1 miliardo, no, di panchine tra i dilettanti, Lega Pro e Serie B, e arriva in Serie A a 60 anni, nome a caso Sarri, e c'è chi finisce di giocare, fa il corso e diventa allenatore dell'Under 23 senza mai farlo e addirittura della Juventus prima squadra.
Ma sai, questo è il calcio di oggi, che si fa presto diventare allenatori, si fa presto allenare in Serie A, ecco, 30 anni fa è quasi difficilissimo allenare in Serie A se non hai allenato minimo 20 anni tra Serie B e Serie C. Oggi il calcio è diverso. Io da Andrea giocatore posso dirti che era un ragazzo stupendo, un ragazzo che era già bravissimo, però era sempre diligente, non si è mai permesso di rispondere indietro ai più vecchi, tra parentesi,
e questo, come le indicazioni, è molto importante.
Era un ragazzo intelligente, un ragazzo bravissimo, per cui non sono stato sorpreso dalla carriera che ha fatto, perché l'ho visto in campo le cose che faceva coi piedi e mentalmente, perché lui era uno che pensava un secondo prima degli altri. Come allenatore sicuramente dovrò scoprirlo, gli auguro il bene di questo mondo, che faccia più bene possibile. Però sai, non ha mai allenato, per cui
sì,
non
infatti,
si può giudicarlo ancora.
Scherzavamo in questi giorni insieme a Francesco e anche altri colleghi, no? Già tutti dicevano addirittura giocherà con la difesa a 3, non la difesa a 4, fa il 4-3-3, ci mette il trequartista, cioè nessuno sa come giocherà Andrea Pirlo. L'unica cosa che ha detto, che secondo me è centrale nel progetto tattico della Juve, lui vorrà fare un possesso palla, cioè di impostazione della manovra e soprattutto, diciamo, di dominio del gioco. Lui ne ha parlato chiaramente, quindi questo ci fa già capire che sarà un calcio aggressivo quello di Pirlo.
Diciamo che quando giocava sicuramente sapeva cosa faceva con la palla e sapeva come doveva muoversi in campo, per cui se l'allenatore farà le cose che voleva fare in campo, sicuramente la Juve ha i giocatori anche giusti per fare il gioco che piaceva lui, per cui sarà sicuramente un bel test, sicuramente un bel test, perché dovrà dimostrare tante cose. Ripeto, gli auguro il massimo, però non si sa, non abbiamo riscontri.
Esatto, il futuro non lo può conoscere nessuno.
Dario, che impressione anche visiva, estetica, al di là insomma di quello che può essere stata la condizione fisica, i risultati e quant'altro, ti ha fatto questo calcio che poi è ripartito a porte chiuse nel tentativo disperato un po' della maggior parte delle leghe, Europa League e Champions League inclusa, di arrivare alla fine per chiudere il discorso con la stagione 19-20?
Ma no, guarda, a me cosa mi ha fatto un po' non dico fastidio, però vedere le squadre che giocano senza pubblico, quello per me penso sia la cosa più brutta, perché sono convinto che il calciatore ha bisogno del pubblico, ha bisogno del tifo, perché deve essere caricato, e sono convinto che tantissime squadre ci hanno rimesso dei punti durante il campionato e durante queste finali di Champions, sono convinto, perché sai, tanti giocatori sono abituati, tanti giocatori si caricano col pubblico. Per cui non dico siano falsate, perché non sono falsate, perché di solito vince più forte, però sicuramente qualche squadra ha reso un po' di meno di quello che poteva rendere quel pubblico.
Dario, guarda, arriva un messaggio da Alex che ti coinvolge e ti dice: super Darione Hubner, raccontaci un aneddoto su Roby Baggio, tu che hai avuto la fortuna di allenarti con il fantasista di Caldogno.
Ma sai, il famoso giornata quando lui è arrivato a Brescia. Quando lui è arrivato a Brescia, io ero il capitano del Brescia, sapevo benissimo che la fascia dovevo dare a lui. Per cui sono andato in camera sua insieme al presidente Corioni, gli ho consegnato la fascia, che automaticamente me la rubavano comunque. Però gli ho detto: Roberto, guarda, ti do la fascia di capitano molto volentieri, però sappi che i rigori li tiro ancora io. Lui ha detto: sì, non c'è nessun problema, dai, batti te i rigori senza nessun problema.
Bello questo aneddoto.
Uno scambio alla pari, definiamolo.
Sì,
definiamolo
così. Arrivavano comunque, giustamente, sai, se andava a parlare Roberto con gli arbitri, Roberto Baggio, se andavo io, non ero nessuno.
Poi comunque lui tirava le punizioni, quindi lui c'aveva il suo modo di sfogarsi, ce l'aveva sempre, no?
E le tirava anche bene.
Appunto.
Senti Dario, in questa, insomma, a proposito di Baggio e del Brescia, a proposito poi della Serie A, alla fine il Brescia era chiamato a fare un'impresa quasi impossibile, vista anche la situazione di classifica, visto poi il rendimento del Lecce e del Genoa, che avevano iniziato poi a fare punti nella seconda parte del campionato. Però ecco, forse vivere un anno così di Serie A e poi ritornare subito in Serie B, come dire, non si ha neanche la possibilità per il Brescia di ritrovare un po' anche l'abitudine con quella che è una categoria che in passato ha consentito al Brescia stesso di togliersi tante soddisfazioni, un po' la costanza che manca a questa squadra.
Ma sai, io quest'anno sono stato un po' deluso, devo essere sincero, perché con una squadra che aveva stravinto il campionato di Serie B, dove c'era un organigramma che era un ottimo organigramma, penso che in qualche pedina poteva fare benissimo in Serie A, sono, ripeto, la salvezza sicura, ecco, non parliamo di coppe, però sicuramente la salvezza me l'aspettavo sicuramente. È stato un anno un po' particolare, perché all'inizio giocavano anche bene e raccoglievano pochissimi punti. Poi alla fine sappiamo benissimo che conta la classifica, te puoi giocare bene fino a che vuoi, ma se non fai punti alla fine retrocedi, per cui se in 38 giornate hai meno punti degli altri, vuol dire che hai fatto meno degli altri ed è giusto che retrocedi, per cui ha sbagliato più degli altri, senza dubbio.
Però Dario, poi alla fine, no, se pensiamo anche ai giocatori che aveva là davanti il Brescia, Torregrossa, Donnarumma, cioè hanno fatto quello che potevano, forse è mancato Mario Balotelli, che doveva essere il valore aggiunto o no, ecco, non so come la pensi.
Ma sai, fino a un certo punto, ripeto, di solito vedere un paio di volte, ho visto una 7-8 partite, l'ho visto il Brescia in casa, e devo dire che molte volte gli attaccanti sono bravi quando sono messi in condizione di tirare in porta, perché io faccio spesso l'esempio di Belotti, io mi ricordo il Belotti pre-Covid, sembrava un giocatore che non si ritrovava più, il Torino andava male, non faceva mai gol, nel Torino pro-Covid ha cominciato a giocare bene nella squadra e automaticamente Belotti ha fatto tantissimi gol, per cui io credo che la punta molte volte gioca bene anche se la squadra lo sopporta e lo mette in condizione che le importa, e non si può pretendere a Balotelli dargli mezza palla a partita e che sì, ti faccia due gol.
No, quello è vero, però magari cioè, anche per Mario poteva essere una grande occasione di rilancio, perché poi alla fine gli anni passano.
Sicuramente, sì, sì. Io dico sempre che sicuramente quest'anno è stata una sconfitta tra Balotelli e la squadra, tra parentesi dico 50-50, ecco, non è che dico la squadra, la colpa, per cui se le cose non vanno è colpa di tutti e due, non è solo di Mario o solo della squadra, certo. Penso che le colpe stanno sempre divise, perché quando una squadra non fa gol, la squadra sicuramente perché la punta si muove male, la punta non riesce a capire i movimenti, però vuol dire che anche i compagni non mettono in condizione di tirare in porta.
Uh-huh. Dario, alla fine insomma la Serie A, la Serie B, anche la Serie C hanno dimostrato di avere, soprattutto da un punto di vista economico, le possibilità per ripartire, colmare anche la carenza di pubblico, le spese per il protocollo, i tamponi e quant'altro. Ma tu che hai conosciuto nella tua carriera anche il mondo dilettantistico, ora al di là di quello che può essere stato l'aiuto iniziale del governo, però c'è il vero rischio che questo possa essere un po' il punto di non ritorno per il mondo dilettantistico, delle scuole calcio di paese, di quartiere, che insomma avevano sempre rappresentato un punto di forza dell'Italia?
Ma credo che torneremo indietro di una ventina d'anni, per cui quando si giocava in prima categoria, in promozione, si giocava con la squadra del paese e si andava per divertirsi con gli amici, senza pensare a vincere per forza, a puntare a chissà che, per cui il dilettantismo diventerà sicuramente la squadra del paese dove la gente va a divertirsi e i compagni si divertiranno insieme.
Dario, invece, visto che tu hai toccato ovviamente tanti argomenti, volevo sapere che cosa pensavi anche del futuro del calcio, perché poi alla fine noi continuiamo a considerare, forse il nostro cavallo di battaglia, non voglio predicare un po' nel deserto, però abbiamo visto anche in Champions League, in Europa League, giocare talenti 2000, 2001, 2002, cioè ragazzi che oggi in Italia probabilmente sono considerati troppo giovani per giocare in campionati professionistici o quantomeno devono essere centellinati. Ci sono delle eccezioni, evidentemente, è successo con Donnarumma, Tonali, forse Cistana, qualcun altro, però ecco, come mai siamo ancora così indietro a avere poco coraggio nel lanciare i giovani?
Ma io credo che abbiamo poco coraggio perché prima di tutto ci vogliono sempre risultati, perché in Italia ci bisogna sempre fare risultato prima di tutto. Secondo, che perché dovremmo cominciare anche a parlare un po' del settore giovanile. Io credo che in Italia in questi ultimi anni forse siamo un po' migliorati, però negli ultimi 10 anni se guardiamo le primavere di tutte le squadre di Serie A ci sono tantissimi stranieri e pochissimi italiani, per cui 20 anni fa potevi salire su 30 centrali difensivi e uscivano Iniesta, uscivano tutti i giocatori. Adesso se guardiamo le primavere della Serie A sono tantissimi stranieri, ci sono pochissimi italiani, per cui diamo fiducia agli italiani che sicuramente sono bravi e pian pianino si stanno perdendo.
Ecco, tornando anche a quello che Dario racconti nel tuo libro, chi è a tuo avviso il Freddie Mercury del calcio?
Ma sai, ma ci sono tanti giocatori forti, ripeto. In questo momento poi io ho seguito la Champions, simpatizzo un po' per il Bayern e devo dirti che mi ha impressionato il Bayern, mi ha impressionato perché c'è giocatori come Gnabry, come Coman, come stesso Perisic, come sta giocando Goretzka, giocatori veramente che hanno fatto un calcio bellissimo, cioè il Bayern di Monaco veramente mi ha impressionato tantissimo. Mi è piaciuto tantissimo e penso che abbia meritato di vincere la Champions, perché è stato superiore per quello che ha dimostrato.
Sì, e poi tra l'altro c'è un altro elemento, no? Guardando anche l'età degli allenatori, penso a quello dell'Ipsia, Nagelsmann oppure magari Hansi Flick, cioè si è notevolmente abbassata anche l'età degli allenatori che vincono e che guidano grandi club, diciamo in un'età che insomma qualcosa che verrebbe sembra quasi impossibile in Italia, cioè gente che in Italia giocherebbe ancora in Serie A, nel senso, cioè sono allenatori giovanissimi anche all'estero, no?
Sì, ripeto, sai, sono i pro e i contro, che dico che molte volte sono allenato giovane, è semplice, però magari non c'è l'esperienza di aver giocato tanti anni. Però dall'altra parte, oggi come oggi, se abbiamo il computer, abbiamo le televisioni, si vede tutti i movimenti, si può lavorare in tantissimi modi, per cui è più semplice lavorare, è più semplice anche copiare o fare i lavori, per cui fare allenatore oggi basta mettersi 10 minuti in internet, scarichi 50.000 esercizi, 50.000 cose, però poi molte volte vado io a vedere certe volte le partite, magari il centrale marca il contrario, il mister che in panchina non se ne accorge.
Ecco, a proposito dell'allenare, Dario, con tutte le difficoltà annesse e connesse a questo periodo, ripartirete con l'accademia del tuo ex presidente Fabrizio Lori?
Ma sì, credo che verso settembre, ottobre, almeno dovremmo ripartire anche noi, quando c'erano tutte le cose a posto, penso che verso ottobre cominceremo anche noi. E lo auguro per i ragazzi, perché stanno fremendo e non riescono a star fermi, per cui mi auguro che prima possibile, quando c'è la sicurezza, penso che cominceremo a partire anche noi.
Dario, io l'ultima domanda che ti voglio fare è invece per quanto riguarda, ovviamente tu hai parlato di quello che è il momento del calcio in generale, e non so che cosa hai pensato delle lamentele di Conte, ecco, perché probabilmente si è superato forse il limite e tutto quanto, però al di là di questo aspetto, se poi vuoi dare la tua opinione, naturalmente non ci fa che piacere, però non credi che oggi, vedendo quello che sta accadendo, l'Inter l'anno prossimo possa essere la grande favorita per andare a vincere lo scudetto?
Ma sono un po' interista, però mi auguro, perché credo che l'Inter sia formata un'ottima squadra composta da ottimi giocatori, e credo che con una o due pedine importanti, credo che l'Inter possa essere, non dico a livello della Juve, però molto vicino a livello della Juve, perché penso che sia giocatori all'altezza, e ripeto, secondo me con due pedine l'Inter di buon calibro, l'Inter potrebbe essere benissimo. Quasi, non dico quasi la Juve, perché non ha i cambi che c'ha la Juve, perché la Juve oggi come oggi ha due squadre, senza dubbio, però l'Inter incomincia ad avere sicuramente una rosa molto importante per puntare allo scudetto.
Dario, ti giro un altro messaggio di Daniele, tifoso dell'Ancona, che ricorda quell'annata disastrata. Bruttissima. Grande bomber, sì. Capitato nel momento sbagliato, un saluto.
È vero. Penso che siano stati i più brutti 4 mesi della mia carriera calcistica, della mia vita, diciamo, calcistica.
E io invece ti volevo chiedere proprio su Conte, visto che ci abbiamo un po' girato intorno, insomma, ha un po' esagerato secondo te in questa stagione dal punto di vista delle dichiarazioni o no, secondo te?
Ma sai, bisogna vedere cosa voleva, cosa intendeva di lui. Con un certo Mourinho faceva apposta anche lui di Dati, però non attaccava la società, poi ha sbagliato in quel modo attaccare la società, che non doveva attaccarla. Però adesso, ma lui voleva, nel momento in cui i giornali, così televisioni, cominciavano a far pressione sulla squadra, voleva prendersi tutta la pressione lui, poi diciamo che ha sbagliato un mittente, destinatario, diciamo, dai.
Va bene. Dario, è stato un piacere, non so se Francesco...
No, a posto, a posto. Dario, ti ringraziamo e a risentirci presto su TMV Radio.
Ok, grazie a voi.
Grazie, ciao, Dario, a presto, ciao, gentilissimo. Ciao, ciao. Ciao.